Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
La vita cristiana è una vita in cui si vive e si cammina per fede. Per fede. Infatti leggiamo che il giusto vivrà per fede. La fede è fondamentale per avere gioia. La fede è fondamentale per avere pace, per essere strumenti utili al Padre, per camminare vittoriosamente sopra il peccato. Serve la fede. La fede è la chiave, serve per tutto. E serve una fede sempre più profonda. Come possiamo crescere nella nostra fede? Qual è il mezzo? Cosa serve per avere più fede? Le prove che Martina ha avuto l'anno scorso non sono pesanti quanto le prove che avrà l'anno prossimo. Perché man mano che cresciamo, Dio dà prove più grandi. E cosa serve per avere più fede? Cos'è che serve? Come possiamo avere più fede? Questo è fondamentale. Non sapere questo vuol dire che non siete stati ben addestrati, istruiti e curati. Quindi se qualcuno sa cosa serve per avere più fede? Qualcuno vuole indovinare? Sono quelli i due mezzi per avere quello che ci serve. Ma quali sono i mezzi? Avere comunione con gli altri e la parola di Dio ci aiutano ad avere quello che ci serve per avere più fede. Cosa se... Ok, la fede è in chi? È in Dio. E cosa mi serve per avere più fede in Dio? Ecco. Fatto la domanda in modo più chiaro, si arriva. Devo conoscere Dio di più. Quando conosci una persona che è molto affidabile, ma tu lo conosci poco, quanto fede hai in quella persona? Poca. E se lo conosci di più, presumendo che sia stra affidabile, conoscendolo di più, la fede resta con poco, resti con poca fede, conoscendolo di più? E vedendo la sua fedeltà in varie situazioni, cosa succede alla tua fede? Aumenta. Allora, adesso faccio la domanda. Cosa serve? Che cosa serve per avere più fede in Dio? Ha già detto Alessandra. Cos'è? Conoscere Dio sempre di più. E lo scopo principale di leggere la Bibbia non è di capire tutti i comandamenti così saprò come vivere. Non è lo scopo principale. Lo scopo principale è di conoscere Dio di più. I comandamenti servono, ma in realtà sono mezzi per conoscere meglio Dio. Conosco la sua santità vedendo i comandamenti. Conosco la sua fedeltà. Capisco la sua via. Ma lo scopo della lettura principale è di conoscere Dio di più. Quando leggiamo gli avvenimenti storici della Bibbia, la storia dell'Antico Testamento soprattutto, sono da leggere con quale scopo? Non come belle storie, ma per conoscere meglio il nostro Dio e il Salvatore. Vedendo l'opera di Dio e la persona di Dio nell'Antico Testamento, come anche nel Nuovo, ci permette di conoscerlo meglio. E perché possiamo conoscerlo meglio leggendo dall'Antico Testamento? Perché posso conoscere Dio meglio se leggo qualcosa di 3.000 anni fa o 3.500? Come mi aiuta a conoscere Dio oggi? O perché mi aiuta a conoscere Dio oggi? Se tu vedi quello che io ho fatto 30 anni fa, non vuol dire che vedi quello che farei oggi. Anzi, grazie a Dio faccio tante cose diverse di quello che facevo 30 anni fa. Ma Dio, quello che faceva 3.000 anni fa, è uguale. Perché è uguale? Perché Dio non cambia mai. È lo stesso ieri, oggi, domani. Perciò quello che leggo di Dio nell'Antico Testamento è lo stesso identico Dio di quello che c'è oggi. E mi aiuta a capirlo per avere più fede in Lui. Allora, stasera vogliamo fare questo. Vogliamo leggere un brano dall'Antico Testamento che ci fa conoscere meglio Dio, con lo scopo di avere più fede. Quindi, trovate con me Isaia 45. È molto importante, soprattutto con un libro storico, ma non solo, anche dottrinale, avere un po' di contesto, giusto? Allora, questo brano troviamo nel libro di Isaia, scritto da Isaia, che svolgeva il suo ministero circa 739 avanti Cristo, quindi i numeri vanno giù, a 686. Qualcuno si ricorda che anno Israele a nord fu distrutto dalla Siria? 722. Allora lui ha cominciato a profetizzare, predicare 739, un po' prima di quello, è andato fino a 686. Qualcuno si ricorda circa quando Babilonia ha distrutto Gerusalemme? Circa. Ok, ha iniziato 606, ha attaccato, ha tolto il re, ha messo i loro popoli e ha distrutto 586. E questo lui ha finito a 686. Quanti anni prima della distruzione di Gerusalemme allora? 100. Ok? Allora, lui profetizzò a Giuda, al sud. Giuda quindi ha visto, durante il suo ministero, ha visto la distruzione della loro sorella Israele. Allora capivano che quando Dio dà la minaccia di disciplinare severamente, la porta a termine. E nonostante questo, Giuda non ha ascoltato. Isaia aveva già profetizzato la distruzione di Israele, di Giuda e di Gerusalemme, e aveva già profetizzato, iniziato, la ristorazione di Giuda e Gerusalemme. Dio aveva profetizzato tramite Isaia che avrebbe distrutto Giuda, compreso Gerusalemme, a causa del peccato del popolo. Però i giudei, essendo pieni di orgoglio, non ci credevano. Perché non ci credevano? Perché per loro era difficile credere che Dio avrebbe distrutto Gerusalemme. Pensate un po', perché per loro sembrava impossibile che Dio avrebbe distrutto Gerusalemme? Perché si considerava, ma noi siamo il popolo di Dio, e cosa c'è a Gerusalemme? C'è il Tempio, ma Dio non permetterebbe assolutamente al suo Tempio di essere distrutto. Dio non permetterebbe questo, dicevano loro nel loro orgoglio, ma Isaia, profeta di Dio, diceva no, Dio distruggerà voi e il Tempio. E loro non hanno voluto crederci. Non capivano la santità di Dio e quanto il peccato è abominevole a Dio. Allora, Dio ha 100 anni prima, e anche più di 100 anni, prima della distruzione di Gerusalemme, ha detto che avrebbe distrutto Gerusalemme, ha dato un secolo per loro di ravvedersi. Ma Dio ha anche detto che dopo l'esilio, dove avrebbe distrutto la città e mandato via tutti, che avrebbe riportato i giudei a ricostruire Gerusalemme. Aveva anche detto questo tramite Isaia, e quel ritorno era più di 150 anni, 170 anni nel futuro. Tenete in mente che quando Isaia profetizzava, l'esilio, l'inizio era 100 anni in avanti, e anche di più perché era prima dell'ultima parte della vita, il ritorno era 170 oltre anni nel futuro. Giusto? Quello sono tanti, 170 anni nel futuro. Che cosa cambia per noi sapere che Dio ha profetizzato qualcosa, in questo caso 170 anni in avanti? Cosa cambia? Che mi importa? Io sono vecchio, sono stanco di andare a scuola, ho finito a studiare anni fa, perché devo imparare cose così? Cosa mi cambia sapere questo? Se lo leggo solo come un fatto, non mi cambia niente. ma se lo leggo per conoscere Dio di più, mi cambia tantissimo. Quindi vogliamo leggere questo brano non cercando di memorizzare i fatti, ma cercando di conoscere Dio di più. Giovanni, hai bisogno di avere più fede? Serve più fede. Capire Dio di più può aiutarti a avere più fede. Mustafa, a te serve più fede? Capire Dio di più, conoscerlo di più, vedere com'è questo Dio, può aumentare la tua fede. Questo vale per tutti noi. Allora, stiamo arrivando al brano. Adesso, Isaia aveva detto specificamente, o Dio tramite lui, non solo che Dio avrebbe distrutto Gerusalemme, ma ha detto che sarebbe tramite un paese che ancora non era nessuno. Sarebbe tramite Babilonia. E quello sarebbe come se uno dovesse dire ai tedeschi che Kosovo distruggerebbe la Germania fra 100 anni. Allora, quello di Germania, Kosovo. Ma Kosovo è un paesino, cioè un gruppetto, è niente, non hanno niente. E loro riderebbero. Ma chi è Kosovo? Sì, so dov'è, ma non è niente, non è. E noi siamo un paese grande. E Dio ha detto che questo paese, questa nazione non importante, avrebbe distrutto Gerusalemme. Tenete tutto quello in mente. Perché se noi, scusate, come poteva Dio dire questo? Come poteva Dio dire chi avrebbe fatto cosa e quando? Pensate a questo. Come poteva Dio dire così precisamente chi avrebbe fatto che cosa e quando? E perché Dio sa tutto, è quella la risposta? E perché Dio sa tutto che poteva dire le profezie? O c'è qualcosa oltre solo sapere? Non perché sa. Lui sa perché è lui che fa. Lui sa quello che ha deciso di fare e lui farà quello. E quando dice, non è che lui sa intellettualmente, è lui che decide, predestina quello che vuole fare. E aveva deciso lui di punire Giuda tramite Babilonia, quindi doveva lui creare questa nazione Babilonia e farla forte. Adesso Dio sta profetizzando tramite Isaia che distruggerà Babilonia. Oh, scusate. Prima stiamo qui parlando della distruzione fra 100 anni per mano di Babilonia, che non era ancora nessuno. E poi sta parlando, però quando avrò finito a punire Israele, Giuda, scusa, distruggerò Babilonia. E quello sarà fra 170 anni. E qui dice, e distruggerò Babilonia tramite un nuovo impero che non esiste ancora. E non solo ti dico l'impero, ti dico il nome del re che susciterò, che distruggerà Babilonia. E lì vogliamo leggere. Iniziamo con l'ultimo versetto di capitolo 44, Isaia 44, versetto 28, e Dio sta parlando a Ciro, e Ciro era il re persiano che ha conquistato la città di Babilonia. Ha distrutto l'impero di Babilonia. Ciro. Allora, dico di Ciro, egli è il mio pastore e compierà tutti i miei desideri, dicendo a Gerusalemme, sarai ricostruita e al Tempio siano gettate le tue fondamenta. Questo è almeno 170 anni. Non so a che punto fu dato questa profezia, ma se era l'ultimo anno della vita era 170 anni, forse era 200 anni, 170, 180, 200 anni prima dell'avvenimento, lui dice precisamente quello chi Ciro farà e quello che dirà. E sarà uno strumento di Dio. Ed adesso leggo i primi 3 versetti di 45. Così dice l'Eterno al suo unto, a Ciro, che io ho preso per la destra per atterrare davanti a lui le nazioni. Sì, io scioglierò le cinture ai lombi dei re, per aprire davanti a lui le porte a due battenti e perché le porte non rimangono chiuse. In altre parole, io darò grande vittoria a lui. Io camminerò davanti a te e appianerò i luoghi elevati, frantumerò le porte di bronzo e spezzerò le sbarre di ferro. Ti darò i tesori delle tenebre e le ricchezze nascoste in luoghi segreti, perché tu riconosca che io sono l'Eterno, il Dio di Israele, che ti chiama per nome. Mi fermo lì. Prima di considerare tutto il significato, consideriamo 170 o 200 anni prima, sta dicendo tutti questi dettagli. E sta dicendo che ricostruirà Gerusalemme quando Gerusalemme era lì ancora in piedi. Pensate a questo. E come uno dice, senti, ricostruiremo la tua casa. E dice, ma la mia casa non è distrutta. La tua casa sarà distrutta, ma poi ricostruirò la tua casa. E uno dice, ma la mia casa è ancora in piedi. Dio è in controllo. Poi Dio parla che farà questo tramite Ciro, dicendo il suo nome e tutto. Allora, scusate. Perché Dio ha dato questa profezia e non ha solo fatto la cosa? Perché Dio ha fatto questa profezia e non ha solo fatto la cosa quando è arrivato il tempo? Perché serve? E cosa all'inizio ho detto che serve per camminare bene? Serve più fede e per avere più fede serve conoscere meglio Dio. Lo scopo per cui Dio ci ha dato questa profezia è per farci rimanere meravigliati di un Dio così. Così possiamo avere più fede in Lui. Andiamo avanti, però prima voglio leggere di un'altra profezia in Geremia 25. Geremia visse al tempo della caduta di Gerusalemme, quindi 100 anni dopo Isaia. Un secolo dopo, circa. E vi leggo Geremia 25, versetto 1. E qui Dio sta dicendo a Geremia quanto durerà l'esilio. Versetto Geremia 25, 1. La parola che fu rivolta a Geremia riguarda tutto il popolo di Giuda nel quarto anno di Jehoiachim, figlio di Ossia, re di Giuda, che era il primo anno di Nebuchadnezzar, re di Babilonia. Poi versetto 11. Tutto questo paese diventerà una desolazione e un oggetto di stupore, e queste nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Quando però saranno compiuti 70 anni, io punerò il re di Babilonia e quella nazione, il paese dei Caldei, dice l'Eterno, a motivo della loro iniquità, e lo ridurrò ad una desolazione perpetua. Allora Dio dice che dopo quanti anni? 70. Che lui punerà il re di Babilonia, distruggerà i Caldei, i babilonesi. E poi vi leggo io Geremia 29:10. Così dice l'Eterno, quando saranno compiuti 70 anni per Babilonia, io vi visiterò e manderò ad effetto per voi la mia buona parola, facendovi ritornare in questo luogo. Loro erano ancora a Gerusalemme. E Dio dice, vi sto per mandare in esilio, ma dopo 70 anni vi riporterò qua. Allora, scusate, se uno aveva 40 anni, era un uomo adulto, e sente questa profezia, cosa vuol dire per lui? Vuol dire che lui può andare alla tomba tranquillo che i suoi figli vedranno questa salvezza. Cioè, statisticamente. Perché se lui ha 40 anni, ma va bene, se un figlio ha già 20 anni, no. Ma se ha un bambino che ha 3 anni, 4 anni, dice, figlio mio, ricordati. Io adesso ho 80 anni, siamo qui da 40 anni in Babilonia. Ma ricordi, 30 anni ancora e tu tornerai. E se non tu, saranno i tuoi figli. Perché Dio ha detto. Dio dice il futuro perché Dio è in controllo del futuro. Allora, adesso un altro libro e poi torniamo ad Isaia. Esdra. Esdra. E quando fu scritto Esdra? Esdra fu scritto dopo 70 anni. Esdra fu scritto quando Ciro è diventato re della Persia, quando è diventato re prima, ma quando ha distrutto Babilonia. Quindi adesso vogliamo andare a vedere. Dio ha profetizzato 170 anni prima. Ma cosa è successo veramente? Dio è rimasto capace a mantenere quello che aveva detto? Esdra, capitolo 1, dal versetto 1 al 8. Ed Esdra sta riferendosi a quello che abbiamo appena letto in Geremia. Leggo Esdra, capitolo 1, versetto 1. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola dell'Eterno pronunciata per bocca di Geremia, l'Eterno destò lo spirito di Ciro, re di Persia, perché facesse un editto per tutto il suo regno e lo mettesse per iscritto dicendo: così dice Ciro, re di Persia, l'Eterno, il Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra. Egli mi ha comandato di edificargli una casa a Gerusalemme, che è in Giuda. Chi di voi appartiene al suo popolo? L'Eterno, il suo Dio, sia con lui. Salga a Gerusalemme, che è in Giuda, e ricostruisca la casa dell'Eterno, Dio di Israele, il Dio che è in Gerusalemme. La gente di ciascun luogo, dove qualche sopravvissuto giudeo ancora risiede, lo fornisca di argento, di oro, di beni e di bestiame, oltre alle offerte volontarie per la casa di Dio che è a Gerusalemme. Allora i capifamiglie di Giuda, Beniamino, i sacerdoti e leviti, assieme a tutti quelli ai quali Dio aveva destato lo spirito, si levarono per andare a ricostruire la casa dell'Eterno che è in Gerusalemme. Allora tutti i loro vicini li aiutarono con oggetti di argento, di oro, con beni, con bestiame e con cose preziose, oltre a tutte le offerte volontarie. Anche il re Ciro trasse fuori gli utensili dalla casa dell'Eterno, che Nebuchadnezzar aveva portato via da Gerusalemme, e aveva posto nel tempio del suo Dio. Ciro, re di Persia, li fece portare fuori per mezzo di Mildredath, il tesoriere, e li contò davanti a Shesbazzar, principe di Giuda. Mi fermo lì. 170 o più anni prima, Dio aveva detto che avrebbe suscitato un re di nome Ciro, gli avrebbe dato vittoria, gli avrebbe fatto forte per conquistare la Babilonia, e poi questo re avrebbe messo, Dio avrebbe messo sul cuore di rimandare i giudei a Gerusalemme a ricostruire il Tempio. Cosa sta succedendo in questo brano? Esattamente quello. Sembrava possibile. La Babilonia non avrebbe mai lasciato andare i giudei. E la Babilonia era la nazione più potente sulla terra. Nessuno, per anni e anni e anni, nessuno poteva toccarli. Qualcuno conosce la storia che troviamo in Daniele? Come i persiani sono riusciti ad entrare dentro la città di Babilonia, che aveva le mura così alte che nessuno riusciva a conquistarli? Come sono riusciti a sconfiggere una città con le mura fra le più alte nella storia del mondo? Ed era così grande dentro, c'erano campi, c'era grano, c'era acqua, tutto quello che serviva per vivere bene per anni. Qualcuno si ricorda? Hanno fatto una diga per cambiare il fiume, passava sotto le mura tramite la città e usciva dall'altro lato. Allora hanno fatto una diga bloccando il fiume che non c'era più acqua e sono entrati sotto le mura di notte e hanno conquistato in una notte tutta la città perché Dio ha dato loro vittoria. Allora, torniamo ad Isaia e vogliamo restare là e vi faccio una domanda. Abbiamo fatto una domanda prima. Perché Dio annuncia in anticipo quello che farà? E qual è la risposta a quello? Perché Dio non solo fa, ma dichiara in anticipo quello che farà. E quello con lo scopo di aumentare la nostra fede. Dio ci dichiara in anticipo affinché, vedendo che è stato Dio, avremo più fede. Adesso un'altra domanda. Perché? Quello è perché Dio dichiara quello che farà. Ma perché Dio fa quello che fa? Vedo due scopi. Perché Dio fa quello che fa? Perché Dio fa per... Isaia 45, versetto 3. Perché Dio ha deciso di suscitare Ciro per liberare il suo popolo? Allora c'erano gli scopi in grande che riguardavano avere i giudei lì per far nascere il Messia. Quello è il vero scopo. Ma al più immediato, perché Dio ha fatto questo? Versetto 3. Qualcuno riconosce perché Dio ha fatto questo? Ti darò i tesori delle tenebre e le ricchezze nascoste in luoghi segreti, sta parlando a Ciro, perché tu riconosca che io sono l'Eterno, il Dio di Israele, che ti chiama per nome. Allora, perché Dio ha dato grande vittoria a Ciro? È scritto proprio qui. Proprio affinché Ciro riconoscesse che Dio è Dio. Ciro era un pagano, un'altra religione. Ma che cosa leggiamo? Abbiamo letto in Esdra. Che cosa ha capito Ciro di Dio? Che lui è l'Eterno Dio del cielo e della terra. Dio vuole essere riconosciuto da tutti e opera al suo tempo per fare quello. Dio è degno perciò di lode e di gloria. Dio opera per glorificarsi davanti agli uomini al suo tempo, per far capire che è sovrano. E questo riguarda te, Alessandra, e Fabio, e Giovanni, e me, e Adriano, e Martina, e tutti voi altri. Perché Dio vuole non solo che ci riconosca che Egli è l'Eterno, ma Dio vuole che noi conosciamo non intellettualmente, ma di fatto, di cuore, di pratica, che Egli è l'Eterno, il Dio su tutta la terra. Dio vuole che noi veramente sappiamo questo nel nostro cuore e determina come viviamo. Dio ha un altro scopo per quello che fa. Lui opera anche per amore del suo popolo, per quelli che lui ha scelto liberamente. Leggiamo versetto 4. Per amore di Giacobbe mio servo e di Israele mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo onorifico, anche se non mi conoscevi. Dio ha scelto questo pagano, Ciro, che non sapeva nulla di Dio, e ha scelto di dargli grandi vittorie e un titolo onorifico per amore del suo popolo. Dio ha scelto di amare il suo popolo così. Dio gestisce il mondo per glorificare se stesso, farsi conoscere, e per curare il suo popolo. Allora, gli avvenimenti nella tua vita servono per curarti, anche quando tu non capisci. Quando non ci sono, sto andando nella direzione giusta, non sono arrivato, ma quando mi succedono cose ingiuste, cose pesanti, sto cominciando più delle volte, e voglio arrivare a farlo sempre, a fermarmi e dire: Signore, tu sei in controllo di questo, questo avvenimento mi serve. Questa ingiustizia mi serve. Questa ingiustizia fa parte del tuo amore per me. Allora, posso dire che dopo tanti anni, in 34 anni di matrimonio, abbiamo, guardando indietro, i momenti di più grande di ingiustizie che abbiamo subito. Sofferenze sono stati momenti dove Dio ci metteva dove Lui voleva. Erano momenti più usati da Dio nella nostra vita. Cioè, non c'è paragone. I spostamenti, se posso dire, non solo geografici, ma spiritualmente, di crescita, di metterci più dove Dio voleva, sono stati tramite sofferenze e ingiustizie. Al punto che adesso quando arrivano cose, dove prima era forse mesi prima di tranquillizzarci, adesso delle volte in altri, un giorno o due, cominciamo a capire, Dio è in controllo. Perché Lui è in controllo. E quando i giudei vedevano i babilonesi entrare in città e cominciare ad uccidere le persone e prendere prigionieri quegli altri e hanno visto bruciare il tempio, loro potevano ricordarsi della parola di Dio, che Dio aveva un avvenire per loro. E Dio ha un avvenire per noi se siamo il suo popolo. Allora, per trarre profitto dalla lettura, dobbiamo fermarci a considerare Dio. E vi faccio una domanda. Quando i discepoli erano nella barca con Gesù, e lui era addormentato, era venuta una grande tempesta, e hanno svegliato lui dicendo, Maestro, Maestro, non ti importa che stiamo morendo? E lui si è svegliato. E cosa ha detto Gesù? Cosa ha detto Gesù al vento e alle onde? Taci. Può un uomo comandare il vento? Se vedi un grande temporale, puoi dire, smetti a piovere e smette e scappa via la nuvola. Un uomo ha quel potere. E quando Gesù ha fatto questo, cosa hanno fatto i discepoli? Qual è stata la loro reazione a Gesù quando lui ha comandato alla tempesta di smettere subito e ha ubbidito a lui? Cosa hanno fatto i discepoli? Sono caduti davanti a lui, terrorizzati, dicendo, chi è lui? Chi abbiamo davanti a noi? E guardate questo Dio, che 170, 200 anni in avanti ha spiegato per filo per segno quello che avrebbe fatto. Perfino il nome, scusate, Ciro, quando Dio ha dato la profezia a tempo di Isaia, Ciro era già in vita? Almeno 170 anni prima, Ciro era già in vita? I genitori di Ciro erano in vita? Se fai un po' di matematica, no. E probabilmente nemmeno i nonni. 170 anni prima, i nonni non erano nati. Che vuol dire? Dovevano trovarsi le due persone giuste, o i quattro veramente, per sposarsi, per fare, se non i bisnonni, per fare i figli, quelli giusti che si conoscerebbero per fare i figli che diventerebbero Ciro. E Dio ha gestito mille cose. La Persia doveva diventare una grande nazione dopo la Babilonia, perché Babilonia doveva diventare grande per distruggere Gerusalemme. E doveva tutto combinare precisamente, perché Dio ha detto quando avrebbe fatto. Farò questo là e fra 70 anni dopo farò quello. Allora, Dio è in controllo. Allora vi faccio una domanda. Possiamo fidarci di Dio? Se Dio, con i suoi principi, mi insegna a fare qualcosa, ma non sembra una cosa ben sensata. Se mio figlio o mia figlia deve scegliere dopo liceo, e questo ognuno qui arriverà a questo, e deve scegliere una cosa fare, e se c'è una possibilità di un ottimo lavoro, però spiritualmente ti porta lontano da una buona chiesa, di buona comunione, di buon insegnamento, ma il lavoro è ottimo. O c'è di restare dove si può crescere spiritualmente, ma le possibilità sono pessime. Di cosa? Di chi ci fidiamo? Di chi ci fidiamo? Ma scusa, bisogna avere il lavoro! Dio non è capace a provvedere un lavoro che noi non vediamo oggi, giusto? Non è capace. Se noi non vediamo, vuol dire che è impossibile. Giusto? Quello è il nostro Dio. Qual è il tuo Dio? Il tuo Dio è così piccolo, se tu non vedi un lavoro, allora non c'è lavoro. E di avere, anche se Dio dice cercate per primo il mio regno, la mia giustizia, sì, ma... Oppure si può dire, Signore, tu sei Dio. A te non importano le circostanze. Chi è il tuo Dio? Chi è il tuo Dio? È un Dio grande abbastanza per dire, io posso trarre da niente una grande nazione? Scusa, se Dio può, e ha fatto più volte, trarre da niente una grande nazione, se può dare vittoria, abbiamo letto in 1 Samuele, a 2 uomini contro 20, poi fu fare un esercito a combattere con Gedeone, umanamente, più di 100.000 nemici, 300 uomini, scusate, non sono bravo alla matematica, ma 100.000 contro 300, che speranza c'è umanamente? Che speranza c'è umanamente? Cioè, è più assurdo di assurdo, ma non per Dio, non per Dio. Chi è il tuo Dio? Lo conosci? Cammini per fede, quando capisci i principi di Dio, ti metti diritto a camminare in quella via e non importa quanto sembra assurdo ai tuoi ragionamenti. Ti dici, scusami, non mi fido dei miei ragionamenti. Qualcuno conosce quel proverbio? Cos'è? 3:6? Non appoggiarti del tuo discernimento. Vediamo se, cos'è? 3, 4 e 5. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento, riconoscelo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Ho imparato questo, mi pare che avevo 11 anni, ok? Non appoggiarti sul tuo intendimento. Allora tu hai queste decisioni, tuo figlio, tua figlia, devi scegliere. E tu basi in base al tuo immenso intendimento, con tuoi secoli, secoli di conoscenza che hai, avendo letto tutto quello che c'è nel mondo, visto tutto, conosci anche il futuro, oppure confidi nell'Eterno ed egli appianerà la tua via. Dobbiamo camminare per fede. Allora, corriamo. Versetto 5, Isaia 45. Io sono l'Eterno e non c'è alcun altro. Fuori di me non c'è Dio. Ti ho cinto, anche se tu non mi conoscevi, perché dall'est all'ovest si riconosca che non c'è nessun Dio fuori di me. Io sono l'Eterno, non c'è alcun altro. E stoltezza non fidarti di Dio. Sì, possiamo confidarci completamente. Poi, per aumentare la fede di più, guardiamo versetto 7. Io formo la luce e creo le tenebre. Faccio il benessere e creo la calamità. Io, l'Eterno, faccio tutte queste cose. Oh, cos'è questo? Cosa abbiamo appena letto? Faccio che cosa? Faccio che cosa? Il benessere. Se un contadino pianta dei semi e se crescono e provvedono cibo, chi li ha fatto crescere? Dio. Chi ha mandato le piogge al momento giusto? Dio. Tutto il bene del mondo viene da Dio, ma qual è la seconda parte? E creo la calamità. Tutto la calamità, le calamità vengono da Dio. Terremoti, tempesti, tutto. Allora tu puoi arrangiarti nella tua vita e tu sacrifichi per esempio la buona crescita per cercare il buon lavoro, e tu hai il potere di auto benedirti con benessere tramite quel lavoro e proteggiti da calamità, o è Dio che manda il benessere e manda la calamità, e se tu scegli di non camminare vicino a Dio, forse conoscerai quello che non volevi conoscere, per farti tornare a Dio, non per farti dal male, per farti dal bene, perché il bene è stare vicino a Dio. La vita dell'uomo è nelle mani di Dio, camminiamo per fede. Nulla succede che non è sotto il controllo di Dio. Guardiamo versetto 8. Stilate, o cieli, dall'alto, e le nuvole facciano piovere la giustizia. Si apre la terra, produca la salvezza, e faccia germogliare insieme la giustizia. Io, l'Eterno, ho creato questo. Quello che Dio sta facendo veramente è portando la sua salvezza e giustizia sul mondo. E troppo spesso, stoltamente, noi pensiamo a benessere materiale, che per Dio è una sciocchezza, trascurando la cosa veramente importante. Dio può provvedere da niente. Quando Israele era nel deserto, senza cibo, Dio non aveva problemi a provvedere il cibo. E Dio non ha problemi oggi. Dio fa tutto. Camminiamo per fede. Quello che Dio ha fatto per distruggere Giudea e Gerusalemme non era solo per disciplinare Israele. Perché Dio ha fatto quello? Qui in chiesa abbiamo parlato di quello. Perché Dio ha mandato i giudei in esilio? Cosa c'entra con noi, oltre a un fatto storico da sapere? Che beneficio hai avuto tu dall'esilio dei giudei? E qualcuno nuovo nella fede poteva dire, ma cosa c'entra con me? È successo 2600 anni fa? C'entra con te. Come c'entra? Vi aiuto. Aggiungiamo all'esilio Alessandro Magno. E aggiungiamo ad Alessandro Magno che Dio ha suscitato l'impero romano. Allora mettiamo insieme queste cose. L'esilio dei giudei, Alessandro Magno, impero romano. Cosa c'entrano con te questi tre grandi avvenimenti storici? Perché Dio ha fatto queste tre cose? Riguardo quello che hai appena detto. Si apre la terra, produca la salvezza, faccia germogliare insieme la giustizia. Io, l'Eterno, ho creato questo. L'esilio cosa ha provveduto? Dove era la parola di Dio, le scritture, prima dell'esilio? Dove erano? Solamente in un posto in tutto il mondo. Giudea, Israele. Non c'erano in nessun altro posto. Dopo l'esilio, dove erano le scritture? Sparse per il mondo. Quante lingue c'erano prima di Alessandro Magno? Tantissime. E non c'era nessuna lingua conosciuta in tanti posti. E che cosa ha fatto Alessandro Magno nella sua corte vita? Ha conquistato dall'Europa fino all'India. Ha lasciato una cosa. L'impero è distrutto, ma che cosa ha lasciato? Dappertutto. La lingua greca. Che anche fu usata sotto i romani. E cosa hanno fatto i romani? Hanno stabilito un sistema di comunicazione senza paragone. E hanno dato pace in modo che quando era momento per il Vangelo di iniziare a spargersi, c'erano le strade e comunicazioni che servivano. C'era una lingua. In quale lingua fu scritto il Nuovo Testamento che contiene il Vangelo di Gesù Cristo? In quale lingua fu scritto? Greco. La lingua che era conosciuta dall'Europa fino all'India. Nord Africa, Europa, l'Asia, tutti conoscevano, tutti, non le persone, ma in ogni posto conoscevano greco, c'erano sinagoghi con le scritture, e c'era la pace di spostarsi. L'esilio serviva per far arrivare il Vangelo a te e a me. Tutti questi avvenimenti. Andiamo avanti, versetto 9. Guai a chi contende con chi l'ha formato. Un frumento di vasi di terra con altri frumenti di vasi di terra. Dirà l'argilla a chi la forma, che fai? O dirà la tua opera, non hai mani. Guai a chi dice al padre, che cosa generi? E a sua madre, che cosa partorisci? E il senso di questo è semplice. Chi è l'uomo da chiedere spiegazioni da Dio, come se Dio dovesse giustificarsi? Dio fa quello che vuole fare, è giusto in quello che fare, e non deve giustificarsi. Allora, se tu hai una situazione nella vita che non sembra giusta a te, sappia che non hai diritto di dire, ma perché? Perché? Non hai diritto. Vi ho detto che in Romani 9, quando Dio dice, vi ho detto questo mi pare la settimana scorsa o due settimane fa, io ho odiato Esau, ma ho amato Giacobbe. Vi ho detto che quello brano per me è difficile. Dio dice, due fratelli gemelli, mentre erano ancora nel grembo, dice, Esau ho odiato e Giacobbe ho amato. E dice, ma non sembra giusto? E io dico, sì, a me non sembra giusto. Perché ha amato Giacobbe, che era un uomo malvagio? Non è giusto. Giacobbe non meritava nulla, era un uomo, un truffatore. Perché Dio voleva amarlo? E se Dio vuole mandarmi problemi, difficoltà che non mandano un altro, lui non mi tratta come merito. Versetto 11 dice, così dice l'Eterno, il Santo di Israele, e colui che l'ha formato. Riguardo le cose future, mi fate domande circa i miei figli e mi date ordine circa l'opera delle mie mani. Ma io ho fatto la terra e ho creato l'uomo su di essa. Con le mie mani ho spiegato i cieli e comanda a tutto il loro esercito. Dio è il sovrano su tutto. Fa tutto quello che vuole. Non dobbiamo noi essere d'accordo. Lui è il creatore su tutto. E lui dice di Ciro, io, 13, l'ho suscitato nella mia giustizia e appianerò tutte le sue vie. Egli ricostruirà la mia città e rimanderà liberi i miei esuli senza prezzo di riscatto e senza doni, dice l'Eterno degli eserciti. Dio ha scelto cosa fare e Dio ha fatto quello che ha scelto. Allora, veramente c'è molto di più, ma non c'è tempo. Vi invito a finire a leggere questo capitolo con lo scopo di... Qual è lo scopo? Conoscere Dio di più per poter avere più fede. E che se la tua lettura, se lo leggi per conoscere i fatti storici, non serve quasi a niente. Se tu leggi per conoscere più Dio, serve tantissimo. E poi bisogna applicare quello che hai letto e dire, Signore, grazie che mi hai fatto vedere più di te, aumenta la mia fede. Aumenta la mia fede. Abbiamo una decisione grande e c'è la tentazione di pensare usando ragionamenti umani. Non vogliamo, Signore, vogliamo usare la testa di fede. Vogliamo valutare in base alla tua parola, lasciando stare i nostri ragionamenti. Tu puoi provvedere e benedire da niente. Perché Dio è così. Dio è così. Voglio pregare e vogliamo lodare Dio che ha al cuore il nostro bene. O Padre nostro e Dio nostro, sovrano Signore. Oh, quanto spesso manchiamo nella fede. Quanto spesso ci basiamo sui nostri ragionamenti. Come se tu non esistessi, come se tu fossi debole, come se dovessimo noi creare il benessere. Ma sei tu che crei il benessere. E il benessere arriva, il vero benessere, quando camminiamo strettamente con te. Oh Padre, aumenta la nostra fede. Facci comprendere di più che tu sei vita e non c'è altro. E se avessimo tutto il mondo e tutto quello che il mondo offre, senza di te non avremo niente, ma se abbiamo te, abbiamo tutto, anche se non abbiamo niente. Oh Padre, ti ringrazio per la tua parola e ti prego che possiamo crescere a non solo leggere e conoscere i fatti storici, ma che possiamo leggere piuttosto per conoscere te, e che questo aumenterà la nostra fede e saremo un popolo che risplende come astri nel mondo di tenebre. Ti chiedo questo, Padre, riconoscendo che spesso siamo deboli, però abbiamo libero accesso al tuo trono per mezzo di Cristo. Noi ti chiediamo questo per mezzo di Gesù Cristo. Grazie per questo libero accesso. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.